Ave Maria, cari amici della Radio Buon Consiglio, eccoci di nuovo insieme con la rubrica dedicata alla Madonna di Pompei, alla vita del suo fondatore Bartolo Longo, il quale era alla ricerca della volontà di Dio nella sua vita. A questo scopo, il 25 ottobre dell'anno 1869, si raccoglieva nella casa ospitale del suo caro padre Ludovico per un corso di esercizi spirituali, durante il quale esprimeva nel suo quadernetto di appunti non solo propositi di distacco completo dal mondo, di umiltà e mansuetudine per soggiogare il suo temperamento impulsivo ed impetuoso, ma risoluzioni addirittura eroiche compendiate poi nell'espressione di San Tommaso «Mio Signore, mio Dio», cui aggiungeva chiarimento «Mio Dio, fa di me quel che vuoi», che oggi rinunzio e abbandono me stesso in te. Usciva quindi dagli esercizi, deciso a tradurre nella propria vita l'insegnamento che l'Apostolo Paolo dava ai fedeli di Corinto: quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per chi è morto per loro. Ecco, era questo che egli voleva, spendere per Gesù tutta la propria vita. E per realizzare questa nobile ambizione, qual altro mezzo più idoneo che diventare suo ministro? In fondo al suo cuore questa aspirazione colmava ormai da un pezzo. Accompagnato da Agostino Zagari, altro suo carissimo e fedele amico, che maturava lo stesso proposito, si recò dunque dal venerabile Libera a chiedere consiglio, o meglio ancora, sollecitarne una decisione. Il servo di Dio li fece entrare nella sua cella, e senza pronunciare parola chiuse l'uscio, poi posò su di loro lentamente lo sguardo e dopo qualche attimo di silenzio, indicando lo Zagari, disse con tono profetico: «La vostra è vera vocazione, fatevi gesuita, andate a Roma». Indi, rivolto a Don Bartolo: «Non vi fate religioso, statevi così, altrimenti non si compiranno i disegni di Dio su di voi». E li accomiatò senza aggiungere altro. Ad un ordine così preciso di un uomo come padre Libera non c'era da fare altro che ubbidire, pertanto Bartolo si rassegnò ad attendere ancora, continuando a raffinare il suo spirito con la preghiera e la meditazione, la mortificazione dei sensi, la lotta contro il rispetto umano e la devozione alla Madonna, convinto che qualsiasi fosse il suo avvenire in convento nel mondo, perfezionarsi era sempre un dovere ed una necessità. Il padre Radente, col quale pure si manteneva in assiduo contatto, esercitava in quel tempo il sacro ministero nella chiesa del Rosario a Porta Medina, appartenente all'ordine dei Domenicani. Attiguo alla chiesa e sfuggito alla raffica della persecuzione, c'era un conservatorio diretto dalle suore terziarie domenicane. Attratto dal desiderio di star vicino il più possibile al suo direttore spirituale, Bartolo prese a frequentare la solitaria chiesetta, facendosi notare non tanto per la sua presenza quanto per il suo fervoroso comportamento, dalla suora particolarmente dedicata al decoro della casa di Dio, Suor Maria Concetta dell'Itala. Fu questa santa suora che suggerì a padre Radente di invitare il giovane devoto ad indossare il bianco scapolare per farne un propagatore del terzo ordine domenicano. Il terzo ordine domenicano era nato con l'ordine della penitenza ed uno dei suoi precisi scopi era di praticarla quale espressione esterna di ravvedimento e di espiante pentimento del cuore. E Bartolo non aveva forse concepito in tal modo lo scopo della sua vita fino al giorno della sua conversione? Con vero santo entusiasmo, quindi, il 25 marzo 1871, indossava lo scapolare, scegliendo come nome di religione quello significatissimo, Fra Rosario. Dopo la missione al Terzo Ordine, si recava ancora una volta a Latiano, per rifarsi un poco nella salute piuttosto malferma, e tornato poi a Napoli il 7 ottobre dello stesso anno, ricorrendo il terzo centenario della battaglia di Lepanto, nella romita chiesa del Rosariello faceva la professione solenne. Bartolo non dimenticherà mai più questa data, anzi, quando il santuario di Pompei verrà elevato a rinomanza mondiale, sarà solennizzata con speciali festeggiamenti e il ricordo di essa farà sempre sussultare di commozione il suo cuore magnanimo. Bene, cari amici, adesso ci fermiamo per una breve pausa musicale. Ave Maria. Bene, cari amici, eccoci di nuovo insieme con la rubrica dedicata alla Madonna di Pompei e al fondatore Bartolo Longo. Un'altra figura importante della sua vita fu la contessa De Fusco, che la provvidenza di Dio aveva messo sulla sua strada. Adesso ci inoltriamo nella conoscenza della sua vita per capire come il Signore opera con i suoi misteriosi disegni. Nei 12 anni di vita coniugale col conte De Fusco, la contessa aveva figurato sempre degnamente fra le dame della più eletta aristocrazia napoletana ed aveva frequentato società mondane, balli e passatempi d'alto bordo. Rimasta vedova, la Polpicelli, che se l'era fatta amica ancora prima che passasse al matrimonio, l'aveva allontanata del tutto dalle vanità ed era riuscita ad interessarla all'opera delle ancelle del Sacro Cuore che essa desiderava fondare, legandola a sé ancor più con l'offerta generosa di quell'ospitalità in casa sua che le era stata di grande sollievo, date le ristrettezze economiche in cui versava, non ritraendo più dai suoi fondi molto trascurati che assai scarsi proventi. Ella dunque faceva una vita ritirata e doveva occuparsi esclusivamente dei suoi 5 figli, il più grande dei quali aveva 16 anni e il più piccolo appena 8, e dedicando ad opere di bene tutto il suo tempo libero. Ma è bene dir subito, per quanto non ce ne sarebbe bisogno, che era ancora giovane e il suo carattere continuava ad essere quello l'agitole da madre natura, cioè suscettibile e irrequieto. Bartolo, venuto ad abitare anch'egli nella casa ospitale della Volpicelli ed accettato dalla contessa come pensionante, data la stima ben meritata che essa nutriva per lui, era stato accolto fin dall'inizio alla mensa di lei, rallegrata dalla cinquantante corona di ragazzi, come uno di famiglia, e ne era ben lieto. Ma 5 figlioli sono tanti, e non è facile tenerli a bada come sarebbe necessario, specie se manchi il babbo a contemperare l'amorevolezza materna, e a completarne l'autorità. Perciò a se spesso manifestavano una sbigliatezza piuttosto accentuata e si abbandonavano a monellerie che sarebbe stato necessario correggere, reprimere ed anche punire severamente, ma che la mamma invece tollerava con eccessiva indulgenza. A Don Bartolo ciò dispiaceva e non poco. Che cosa sarebbe stato di loro fra qualche anno, lasciandoli crescere così scapestrati? Non era forse un'opera di carità, oltre che un dovere, ammonirli, correggere le loro cattive tendenze, educarli a frenare i loro capricci, instradarli per la via retta, abituarli a diventare uomini e non pecore matte? E lui, che era lì come uno di famiglia, poteva rimanere spettatore indifferente davanti a certe scene incresciose, tollerare che mancassero di rispetto alla mamma, che si abbarruffassero fra di loro come tanti ragazzi di strada? No, in coscienza non poteva e ne soffriva. Ed ecco perché si studiava di rendersi cristianamente utile alla sua ospite, rimproverandoli, dicendo anche a lei che era pericoloso abbandonarli in balia di sé, con le briglie sul collo e consigliandola amorevolmente sui provvedimenti da prendere, perché non dovessero poi dai grandi finire come era finito lui. Ma la contessa, pur apprezzandolo molto e mostrando di dare il giusto valore ai suoi saggi consigli, e più delle volte non li seguiva per nulla. Qualche volta, essendo di umore più nero del solito, deve avergli disposto addirittura che si occupasse dei fatti propri, che i figli erano suoi e che la loro educazione era cosa che riguardava esclusivamente lei, che non permetteva ad un estraneo di ficcare il naso nelle cose sue. E può anche darsi che Don Bartolo, il quale quel che diceva lo diceva soltanto per il suo bene, si sia sentito ingiustamente offeso e umiliato e le abbia risposto per le rime. Erano due caratteri impetuosi, facili tanto l'uno che l'altro ad accendersi, quanto difficili per natura ad arrendersi, e in simili casi la convivenza deve faticare molto per rimanere tranquilla. Questi scontri pertanto finirono per creare tra la contessa e il suo ospite una situazione estremamente delicata, dalla quale peraltro Bartolo uscì mediante una decisione eroica, senza urtare l'acuta sensibilità di lei, senza compromettere i buoni rapporti e anche senza tradire la propria coscienza, attenendosi in pratica alle seguenti risoluzioni. Non dar consiglio mai senza essere richiesto, altrimenti ti renderai stufo e saranno spregiate le tue parole. Ove corresse pericolo la pace di famiglia o la grazia di Dio, col tuo silenzio di' semplicemente il tuo consiglio e poi rimani in pace, sia che lo vogliono seguire, sia che no. Quando è in ira col diavolo, taci e solleva a Dio gli occhi e, Signore, tu sai tutto, e taci e fuggi. Se deve avvertire dei figli o dei conti, fallo con dolcezza e umiltà. Ma se si adira, taci e ritirati, che il Signore vuol vedere la tua fedeltà di preferire lui alla creatura, e così avrà il campo di farti tanti beni. E per maggiormente umiliarsi di fronte a Dio e di fronte a se stesso, dava a sé la colpa di quanto accadeva intorno a lui. Tu vedi i giovanetti rivoltarsi contro la madre, contro di te, diceva, segno che tu sei stato ribelle a Dio. Il Dio potrebbe muovere il loro cuore, come fa agli uditori di un predicatore ignorante ma santo, e ai penitenti di un confessore che ha rettitudine di intenzione. Il Dio concorre ed opera frutti, ma dove non è rettitudine di intenzione non si ha mai frutto. Tu ti addolori perché non si praticano i tuoi consigli? E non si addolora forse più Gesù Cristo che ha sparso il suo sangue per te, eppure ti tollera nelle tue dissolutezze e infedeltà? Parebbe quasi che avesse realmente qualche cosa di cui rimproverarsi, ma non è così. Bartolo Longo non era un esaltato, un visionario, bensì un uomo retto, di giusta coscienza, deciso a battere la via diritta, coraggioso innanzitutto con se stesso, uno di quegli uomini che non vogliono né ingannare né ingannarsi e e perciò al momento opportuno sanno dire la verità a se medesimi, che forse è la cosa più ardua. E a un certo momento devo aver assalito il dubbio che il suo interessamento per i ragazzi non suoi e i suoi monumenti alla loro mamma, coi conseguenti alterchi e riduci, non avessero per momento unico la cristiana carità. La verità infatti era questa, che egli aveva quotidianamente vicino a sé una donna di 34 anni, nobile di persona, benché irreprensibile, dotata di tutte le grazie di una dama nel fiore dell'esistenza, mentre lui ne aveva 30 ed era piena di ardore e di vita, e il suo temperamento era quello che al fascino della bellezza femminile non riescono a rimanere indifferenti. Egli aveva per la contessa una venerazione così profonda da considerarla quasi una creatura del cielo, tanto il contegno di lei era dignitoso e riservato, ma non riusciva a fare astrazione dal fatto che era una creatura di carne. La venerava, ma sentiva che era una donna. Per conseguenza si sentiva turbato per la sua femminilità ed avvertiva molto vicino a sé il ruggito leonino del nemico di Dio e delle anime, e rifuggendo con tutte le sue forze da concepire su di lei anche soltanto un pensiero illecito, si trovava a progettare dentro di sé suo malgrado di farne la propria consorte legittima. Ma questo suo desiderio era anche il suo tormento, perché come avrebbe potuto conciliare il matrimonio e il cumulo di responsabilità e di occupazioni ad esso inerenti con il proposito di dedicarsi tutto al Signore? O non avrebbe per caso addirittura deciso di disdire l'impegno preso con Dio per mettersi al servizio di una creatura? Posto dinanzi a questo dilemma, la sua anima angustiava, gemeva, e aborrendo da una decisione che avrebbe assunto tutti i caratteri dell'infedeltà, pensò di andarsene e, lontano dall'oggetto della sua inquietudine, di acquistare la tranquillità della vita e la pace dello spirito. Se non che una voce intima lo fermava. «Vile, debole, perché fuggi? Hai paura delle contraddizioni e dei dispiaceri che ti vengono da lei? Dal suo carattere imperioso e irascibile, mentre devi risarcire l'onore di Dio da te offeso con tante promesse, sostenendo una lotta alla quale non puoi e non devi sottrarti, uomo debole e vile». Noi pensiamo che nessun lettore, neanche il più distratto, possa sottovalutare la portata, il significato e la tragicità di questo dramma intimo di un'anima grande, così accanitamente torturata dal genio del male, per distoglierla dalla via tracciatale dalla provvidenza. Poiché, secondo l'umano giudizio, parrebbe che per Bartolo Longo la cosa migliore doveva essere proprio quello di andarsene. Ebbene, se se ne fosse andato, molto probabilmente non avrebbe mai avuto occasione di recarsi a Pompei e la terra degli idoli e dei demoni non sarebbe mai diventata la terra della Madonna e il centro irradiatore dei suoi novelli trionfi. E senza dubbio questo era ciò che il genio del male voleva ottenere. Invece Bartolo, dopo matura riflessione e ardenti preghiere, così decise: «Il regno dei cieli si acquista con la forza e i violenti se ne impadroniscono. Questa è la croce tua, è dona e grazia di Maria che col rosario guida alla perfezione. Accettala». E rimase. Da ora in poi inizia la collaborazione di Bartolo Longo con la contessa, recandosi a Valle di Pompei i primi di ottobre del 1872 per curare gli interessi della contessa Marianna, in segno di gratitudine per i beni e la carità ricevutone. Brevemente ripercorriamo la nascita del santuario già raccontato più volte. Il beato raggiunse Pompei, una valle abbandonata, ma per volere di Dio sorgerà il santuario dedicato alla Madonna del Rosario, costruito con l'offerta di un soldo al mese. Scorreranno fiumane di grazie elargite con la recita fedele del Santo Rosario. Il beato scriverà la supplica alla Madonna di Pompei, preghiera come lui l'aveva definita l'ora del mondo, pregata fin oggi in ogni parte della terra. Scriverà i 15 sabati un altro gioiello, una pia pratica anch'essa foriera di fiumane di grazie, che porteranno ad ampliare l'opera del santuario con la nascita di nuove opere di carità, di cui vedremo nei prossimi appuntamenti. Cari amici radioascoltatori, ci ritroviamo con il prossimo appuntamento dedicato alla Madonna di Pompei. Vi lascio una santa e serena giornata. Voi tutti, Ave Maria.